Buon pomeriggio a tutti, sono Liso della Digit PA e opero nell'osservatorio del mercato di Digit PA. Cercherò di rispondere ad alcune domande che sono state poste e in particolare quelle relative ai limiti, quelli che sono i fattori che hanno bloccato in particolare l'attivazione del cloud computing nella pubblica amministrazione. Personalmente sono convinto della necessità che la pubblica amministrazione vada verso modelli che sposano pienamente il cloud computing, ma fino ad oggi noi abbiamo una situazione particolare e io cercherò ovviamente in questo momento di farvi vedere questo, descrivervi questo in tre passi. Uno è quella, che si concentra sull'evoluzione delle architetture elaborative che noi abbiamo avuto in questi anni. Il secondo punto è quello di darvi alcuni dati statistici relative alle piattaforme elaborative della pubblica amministrazione centrale. E il terzo punto è il percorso che personalmente vedo possibile per la migrazione verso il cloud computing. Sorvolerò su queste slide perché sono state effettivamente già presentate e condivise. Siamo partiti negli anni 60 dai mainframe, oggi ci troviamo ad utilizzare pienamente piattaforme di cloud e di questo lo facciamo ogni giorno nella pubblica amministrazione. Purtuttavia, in questi anni la pubblica amministrazione non ha avuto quel cambiamento che invece era necessario avere, che le opportunità tecnologiche offrivano. Qui vi do un esempio ovviamente di quelli che sono i più grandi data center che ci sono nel mondo, quindi quelli di Google, quelli di Microsoft, di Amazon e così via. C'è un fatto importante, ovviamente noi abbiamo messo alcuni esempi di questi grossi data center e mi preme qui mettere in evidenza perché è venuto fuori il cloud computing e ancor prima perché è venuta fuori la virtualizzazione. Io parto da un dato molto tecnico, se volete, che però poi torneremo su questo dato. Questo è un grafico che mostra il consumo di una piattaforma server in varie situazioni. Vedete, in ascisse noi abbiamo il consumo in watt della piattaforma, in ordinate abbiamo il carico elaborativo di questa piattaforma. Allora voi osservate questo è un benchmark preso dalla SPEC, quindi dalla Standard Performance Evaluation Corporation, sono dati che voi potete trovare su internet. Osservate quando il server si trova in una situazione di inattiva, quindi non compie nessuna operazione, questo server consuma 200 watt. Quando questo server viene caricato, man mano che viene sempre più caricato, ci accorgiamo che il consumo in watt aumenta, ma il rapporto numero di operazioni che vengono effettuate rispetto al consumo in watt è molto favorevole. Quindi cosa succede? Se questo server viene poco utilizzato o viene tenuto inutilizzato, noi abbiamo consumi energia elettrica che portano a uno spreco, letteralmente uno spreco. Questa situazione nel caso dei data center di Google, di Microsoft, dove ci sono centinaia di migliaia di server, è un fatto importantissimo, per cui è necessario che questi data center siano basati su processori efficienti che utilizzano la virtualizzazione. Questi processori che vengono utilizzati in questi data center sono dei processori che si chiamano X86, hanno un'architettura X86. Il nome di questi processori sono processori prodotti da aziende diverse, quindi l'architettura X86 diventa un'architettura di riferimento in questi data center. Ovviamente qui diamo quelle che sono le caratteristiche delle piattaforme che noi diciamo industry standard, cioè piattaforme che sono effettivamente degli standard a livello industriale, nel senso che vengono poi prodotti da tanti fornitori, quindi ci abbiamo la Dell, l'HP, l'IBM, la Fujitsu e così abbiamo tanti fornitori che operano in questo mercato e che offrono questo tipo di sistemi. Ovviamente voi vedete che queste piattaforme sono caratterizzate da elevati livelli prestazionali, forniscono un eccellente supporto alla virtualizzazione. Vedete qui io cito tre hypervisor che sono leader di mercato, VMware, Xen, Hyper-V, e queste piattaforme standard sono quelle che offrono i migliori ambienti di sviluppo e inoltre forniscono anche i migliori rapporti prezzo-prestazioni. Vediamo un attimino di capire meglio questo rapporto, che significa rapporto prezzo-prestazioni. Questo è un grafico che illustra, vedete, in ascisse le transazioni che un sistema può fare, in ordinate il prezzo per transazione. Quindi c'è un organismo che si chiama TPC, Transaction Performance Council, che fa dei benchmark e fa poi pubblica una serie di dati sul costo per transazione su specifici benchmark. Allora voi potete osservare qui che le piattaforme X86, quindi le piattaforme che si basano sull'X86, sono quelle che realizzano i migliori rapporti prezzo-prestazione. Quindi noi abbiamo sistemi in grado di arrivare anche a 800.000 transazioni al minuto e che sono basati su questi processori che sono processori industry standard. Ovviamente questo fatto non è un fatto, incidentale. Ecco, vediamo che cosa avviene. Questi sono dati che adesso vi porto, che sono dati di Gartner, che mostrano il mercato attuale dei sistemi, delle macchine virtuali che oggi ci sono a livello mondiale. Gartner dice che attualmente noi abbiamo circa 11 milioni di macchine virtuali nel mondo e vedete l'84% di queste macchine virtuali gira in un ambiente VMware, un 11% in Microsoft, un 4% in Citrix e poi abbiamo un ulteriore 1% in altri. È previsto che nei prossimi 3 anni si arrivi a 58 milioni, quindi abbiamo una crescita del 500%. Tutti questi hypervisor che io vi cito, quindi che vengono forniti da queste tre società, sono basati, girano su ambienti X86. Quindi cosa significa? Significa che il mondo della virtualizzazione e il mondo del cloud computing è un mondo che opera su queste piattaforme industry standard. Beh, questo è un fatto importante, perché vuol dire che noi dobbiamo tener conto di questo fatto. Ma qual è la situazione nella pubblica amministrazione attualmente? Allora, noi abbiamo, questi sono dati che voi potete trovare sulla relazione fatta da DigitPA, per il 2009 verrà appena pubblicato, questi sono i dati fatti quando ci chiamavamo CNIPA, ecco. Prima ci siamo chiamati AIPA, Autorità per l'Informatica, poi Centro Nazionale per l'Informatica, oggi ci chiamiamo DigitPA. Vedete che sulla spesa che la pubblica amministrazione centrale ha annualmente, ben quasi il 29% è spesa sull'hardware. Vedete come è bassa in proporzione la spesa sui servizi IT, che è molto ridotto. Che significa questo? Che noi, diciamo, in confronto agli altri paesi occidentali, io proprio non ho avuto il tempo di portarli questi dati, ho chiesto a Gartner di avere dati a livello europeo, e mi conferma Gartner che a livello europeo la spesa sull'hardware è dall'8 al 13%. Quindi la situazione italiana è una situazione particolare, in quanto noi abbiamo un grosso, direi, spreco di denaro su piattaforme hardware, che evidentemente non sono piattaforme industry standard. Questo è ancora un altro dato che io porto, in cui, vedete, noi abbiamo circa 27.000 server nella pubblica amministrazione, sostanzialmente circa la metà, un po' meno della metà, si trova nei data center, abbiamo circa 1.000 data center, e vedete che anche il dato in cui abbiamo, indico quelli che sono gli addetti alla conduzione tecnico-operativa dei CED, vede un valore disastroso, circa una persona addetta gestisce circa due server, quindi è un valore estremamente basso. Tenete presente che quando si va verso la virtualizzazione e al cloud computing abbiamo data center in cui ci sono migliaia di server, Google ha dei data center in cui ci sono 400.000 server, quindi voi pensate che, diciamo, se noi utilizzassimo modelli come quelli che utilizza la pubblica amministrazione italiana, noi ci troveremmo che dovremmo tenere 200.000 persone per tenere solo un data center. Questo è un fatto limitante, molto limitante per, diciamo, il discorso delle... Un altro fatto grandemente che limita l'utilizzo di modelli di cloud computing è il patrimonio applicativo, cioè il software che esiste, diciamo, attualmente nella pubblica amministrazione. Voi vedete che qui l'ho rapportato in linee di codice, abbiamo circa 700 milioni di linee di codice tra tutte le amministrazioni, quindi dal Ministero delle Finanze alla Sanità, al Ministero dell'Interno e così via. Quindi sommando tutte queste linee di codice abbiamo circa 700 milioni di linee di codice, di cui il 60% è praticamente scritto in COBOL o linguaggi a basso livello. Questi programmi girano su sistemi legacy. Cosa significa sistemi legacy? Significa che sono sistemi che portano ad avere un software che ha una scarsa mantenibilità. Sapete, il software si classifica secondo una certa... la qualità del software si misura con delle particolari metriche. La mantenibilità ha tantissime metriche. Benissimo, programmi scritti in COBOL, che sono programmi ormai vecchissimi, diciamo, hanno una mantenibilità bassissima. Cioè succede che le persone che hanno scritto questi programmi ormai sono andate in pensione e non ci sono nemmeno persone che sono in grado di fare la manutenzione di questi programmi. Alcuni muoiono e poi ci sono grandi problemi per i responsabili dei sistemi informativi della pubblica amministrazione, che devono sapere come fare a mantenere questo patrimonio. Non solo scarsa mantenibilità, ma anche scarsa portabilità, perché girano su piattaforme legacy, quindi che hanno dei processori specifici legati a specifiche piattaforme hardware, e hanno anche scarsa usabilità. Quindi questa è un'altra caratteristica. Qui potremmo citare altre, diciamo, caratteristiche di qualità. Però qual è il fattore importante? È che abbiamo degli elevati costi delle piattaforme elaborative. Cioè, se io torno su quel grafico che vi ho fatto vedere all'inizio, in cui abbiamo che il costo per transazione era di mezzo dollaro per transazione, se io vado su questi sistemi legacy il costo per transazione diventa 100 dollari, 500 dollari. Quindi abbiamo un fattore che è 1 a 1000 come differenza di costi. Quindi La pubblica amministrazione a questo punto deve porsi subito il problema di dire cosa devo fare per migrare da queste piattaforme legacy verso piattaforme industry standard, che abbiamo visto sono quelle alla base del cloud computing. E qui io vi disegno un percorso che è molto semplice, se vogliamo, che noi abbiamo suggerito già formalmente a tante amministrazioni da seguire. Allora, il primo è quello di fare un assessment sulle proprie piattaforme elaborative, quindi avere una mappa dei propri applicativi, degli ambienti elaborativi e una mappa delle applicazioni. Poi fare una mappa dei costi, quindi capire dove effettivamente la spesa viene effettuata. Poi fare una scelta, quindi, di metodologie per la valutazione delle alternative di investimento. Qui ovviamente esistono dei modelli, delle metodologie, quella del TCO, che vuol dire il costo totale di possesso di piattaforme, e soprattutto utilizzare delle metriche per fare i confronti tra le varie piattaforme elaborative. E quindi noi vi abbiamo indicato il metodo della TPC-Org. Ecco, noi in DigitaPA abbiamo un gruppo di lavoro di benchmarking che si occupa proprio di indicare alle amministrazioni quelli che sono i benchmark che devono essere utilizzati nel confronto tra varie piattaforme elaborative. Subito dopo, ecco, possiamo fare delle ipotesi di intervento. Ovviamente quello che noi suggeriamo è che le amministrazioni vedano immediatamente quelle che sono le applicazioni, il software che consuma maggiormente capacità elaborative, e diano priorità alla migrazione di quelle applicazioni che sono quelle che sono più avide di risorse elaborative. Quindi, e magari hanno un basso numero di linee di codice, però questi sono fatti tecnici che poi le amministrazioni interessate potranno, diciamo, avere in sede opportuna. E quindi vedete che a questo punto è possibile ovviamente individuare delle soluzioni, e io qui continuo questo percorso per la migrazione dai sistemi legacy al cloud computing, e il suggerimento che noi diamo è quello di una progressiva sostituzione dei sistemi legacy con i sistemi industry standard, una progressiva migrazione delle applicazioni su ambienti open, quindi ambienti che non sono legati a specifici fornitori, perché i sistemi legacy hanno un legame con specifici fornitori, e questo legame ovviamente parte dai processori per proseguire sugli ambienti elaborativi, e quindi si crea questa difficoltà poi per le amministrazioni di cambiare piattaforma. Ovviamente vi devo anche informare per correttezza che molte amministrazioni hanno cominciato un'attività di questo genere, di utilizzo delle piattaforme industry standard e di migrazione delle applicazioni in parte. Penso ai miei colleghi che mi hanno preceduto, in cui questo fatto delle piattaforme veniva dato per scontato, voglio dire, il mio collega di Microsoft o così via. E mentre questo per noi come pubblica amministrazione è un fatto ancora che deve essere risolto, un fatto importante. Quindi a questo punto noi suggeriamo l'utilizzo esteso di piattaforme di virtualizzazione, e per virtualizzazione intendiamo non solo la virtualizzazione dei server, ma anche dello storage e delle reti. Ecco. Quindi i modelli che noi a questo punto prevediamo come modelli preminenti da favorire sono certamente quelli di creazioni di cloud private interne, quindi, perché questo è il modo più semplice per iniziare il percorso, ovviamente, una volta fatta la migrazione. Ancora, qui facciamo un esempio di due amministrazioni che possono ovviamente avere due cloud interni separati, ma possono anche, diciamo, avere dei data center che potrebbero essere condivisi. Quando pensiamo ai discorsi relativi ai disaster recovery e alla business continuity, che sono attualmente esistono dei centri che fanno proprio disaster recovery e business continuity, che hanno però necessità per fare questa attività di avere le copie di ciascuna delle piattaforme che oggi esistono all'interno delle amministrazioni, che spesso sono piattaforme legacy. Quindi il costo di queste attività di disaster recovery e business continuity è sproporzionato, mentre passando a un modello di piattaforme industry standard e utilizzando software di virtualizzazione e di cloud computing, questo facilita enormemente l'abbassamento dei costi e la maggiore affidabilità di tutto, diciamo, dei sistemi informativi della pubblica amministrazione. Quindi, ricapitolando, noi vediamo sostanzialmente quattro fasi. La prima è la migrazione delle applicazioni sugli ambienti open e la sostituzione dei sistemi legacy con sistemi industry standard. Poi vediamo una fase di consolidamento di queste piattaforme e delle creazioni di queste strutture, infrastrutture virtuali. Dopodiché, ovviamente, abbiamo una fase di formazione di cloud private e, ovviamente, una quarta fase, ovviamente queste poi qui sono messe in serie, ovviamente, per ragioni di esposizione, però torno a dire che l'uso di cloud pubbliche di fatto è un fatto normale oggi. Ecco, tutti quindi utilizziamo sistemi di collaborazione, usiamo una marea di sistemi che ci danno già servizi. Ecco, Google su questo ritengo che sia forse la società che prima ci ha fatto capire come effettivamente era possibile avere subito questi servizi. Se non ci sono domande, ecco, io ho terminato.